al corteo No Ponte che si è tenuto lo scorso sabato a Messina. Sappiamo che il ponte sullo stretto di Messina era un progetto tramontato da tempo, uno dei tanti buchi nell'acqua del Cavaliere delle TV. Ci ha pensato il governo Meloni e in particolare il ministro delle Infrastrutture Salvini per rimetterlo in pista, accontentando quelli che nel suo libro Antonio Mazzeo chiama i padrini del ponte, ossia speculatori locali o d'oltreoceano, faccendieri di tutte le latitudini, piccoli, medi e grandi trafficanti, sovrani o aspiranti tali, amanti incalliti del gioco d'azzardo, accumulatori dilapidatori di disperate fortune, frammassoni e cavalieri d'ogni ordine e grado, conservatori, liberali, anche qualche ex comunista, banchieri, ingegneri, editori, traghettatori di anime e costruttori di immonde nefandezze. Così, in maniera un po' pittorica, vengono definiti i padrini del ponte, che più o meno occultamente tramano a favore della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Un ampio giro di interessi che si è coagulato intorno ad un'opera inutile e pericolosa tra le tempestose acque tra Scilla e Cariddi in un'area fortemente sismica. I soldi sono tanti, gli interessi a assorbire soldi pubblici per fini privatissimi decisamente enormi, e quindi sono stati i colossi dell'economia nazionale e internazionale, accanto all'imprenditoria siciliana e calabrese, che non hanno avuto scrupoli pur di partecipare al grande banchetto multimilionario. C'è anche chi si è affidato a faccendieri che non occultano legami con le più efferate organizzazioni mafiose internazionali o con le petromonarchie, che hanno bandito costruzioni e rispetto dei più elementari diritti umani, e anche con i loro soldi che vorranno costruire il ponte. Ma c'è un ma, e il ma è costituito dal fatto che c'è un movimento popolare vasto che si oppone al mostro sullo stretto, un movimento che lo scorso 17 giugno ha dato vita a una manifestazione di migliaia di persone a Punta Faro, con tanta gente per le strade che salutava dalle case, che salutava dalla spiaggia, che salutava dai negozi. Per capire di più di tutta questa vicenda siamo collegati con Pippo Gurieri. Buongiorno Pippo.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, raccontaci un po', io ho messo un po' di cose sommariamente, ma forse vale la pena ricordare a chi ci ascolta questo, che cos'è il mostro sullo spetto, cosa sarà, perché per il momento è ancora soltanto un progetto di carta.
Sì, diciamo, per il momento è un elemento di distrazione di massa, come si usa mai dire, e nulla più. E quindi il vero problema è dimostrare questo, perché chiaramente lo schieramento salviniano, governativo, pontista è molto attrezzato. Chiaramente hanno tutta la copertura mass mediatica, i padroni dell'editoria siciliana, calabrese sono da quella parte, l'editoria significa non solo i maggiori quotidiani ma anche le televisioni, diciamo, regionali e interregionali più forti, e quindi stanno avvolgendo di questo grande polverone un'opinione pubblica che chiaramente, vista le condizioni anche economiche sempre più precarie, è disposta ogni tanto ad aprire alle illusioni le proprie prospettive, dal momento che di altre prospettive non se ne vedono. Per cui, diciamo, da questo punto di vista questo è effettivamente un momento propizio per vendere la grande bufala, però di fatto rimane una grande bufala. Ora, sabato il movimento ha fatto una scommessa, perché dopo circa 10 anni di sosta, perché pareva che il progetto fosse stato accantonato, ma in realtà non era mai stato definitivamente accantonato, perché la volontà politica di chiudere questa storia non c'era mai stata. La società Stretto di Messina era rimasta sempre con la porta semichiusa, eccetera. e quindi il movimento comunque con quella vittoria palese ma comunque parziale si era un po' fermato, ha fatto questa scommessa di rilancio in un contesto appunto mutato, diverso, con tutta la l'arco istituzionale, dal governo nazionale a quello regionale a quello diciamo locale a Messina, eccetera, schierato dicendo destra, schierato con il ponte, quindi ha fatto una scommessa che possiamo dire al di là degli attacchi dei pontisti che hanno scritto di cavernicole e altre cose, è stata secondo me vincente, perché portare lì a Torrefaro, nella punta estrema della Sicilia, dove dovrebbe essere costruito il pilone siciliano, 4-5 mila persone, perché di fatto i numeri erano questi, è comunque un risultato oggettivamente da valutare bene, da valutare positivamente, considerando anche che non era solo l'insieme di movimenti, associazioni, partiti e partitini, ma c'era una larga fetta, almeno il 50%, fetta di popolazione locale messinese, soprattutto lì dei villaggi, dei paesini della punta, che sono quelli che verranno cancellati dal punto di vista urbanistico, ambientale, storico, culturale, da una calamità del genere se dovessero aprire questi mega cantieri. Quindi da questo punto di vista questo è il dato di fatto oggettivo, una bellissima manifestazione colorata, piena di diversità, come ovviamente avviene in questi casi, ma comunque abbastanza compatta nel ripartire per opporsi al ponte. Possiamo anche dire che all'ultimo momento, questa è una novità che stiamo valutando, ma che chiaramente si può anche interpretare già subito, all'ultimo momento hanno dato l'adesione anche il PD, la CGIL e il Movimento 5 Stelle. Ora, a parte i 5 Stelle, il PD e la CGIL sono sempre stati pontisti e evidentemente sono saliti sul carro all'ultimo momento, hanno portato un po' di gente, evidentemente hanno il sentore di essere ormai spiazzati fuori dai giochi politici e vogliono giocarsi qualche carta movimentista, quindi questo noi non possiamo che leggerlo come un elemento molto contraddittorio. Comunque non è stato il movimento ad andarla a cercare, sono venuti loro, e significa che a un certo punto ci possono essere anche forse dei ripensamenti da parte di quell'area che prima accettava il ponte come possibilità di sviluppo, posti di lavoro, soprattutto i sindacati erano molto innamorati da FIOM dei cantieri. Diciamo, tra le varie espressioni che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione, naturalmente c'è stato il movimento No Muos, che si è mobilitato con dei pullman, diciamo, portando i suoi militanti, è stato ben accolto, perché bene o male i due movimenti sono da sempre, da quando esistono, affratellati, e sono sostanzialmente un'unica cosa nella gestione di queste problematiche. Io ricordo che nel 2012 usciva di scena il movimento di No Ponte con quella, diciamo, vittoria parziale, ed entrava in scena il movimento No Muos e tutta quell'area che negli anni soprattutto fine 90, anni 2000 eccetera, aveva dato forza alla lotta contro il ponte, e si è trasformata soprattutto nei territori del messinese, dei nebrodi, in area No Muos. Quindi diciamo questo connubio, questa complicità, questo essere tutti parte di un movimento di riscatto, di rivendicazione e contro grandi opere distruttive, siano esse militari o pseudocivili, è una forza, un elemento che ci rafforza a vicenda. Volevo anche aggiungere un'altra riflessione sul perché di questa irruzione della questione ponte in questa fase politica. No, tu prima, citando quel bellissimo elenco pittoresco fatto da Antonio Mazzei, appunto hai più o meno ripilogato tutti gli interessi e tutte le branchie del potere economico, finanziario, mafioso e politico che è interessato al ponte. Di fatto questi settori sono stati già rimessi nelle poltrone della società Steppo di Messina, sono già all'interno delle commissioni, eccetera. Ricordo che comunque già il ponte, che non esiste, è costato almeno 1 miliardo di euro alle casse pubbliche, e questo è 1 miliardo di euro che è andato ad alimentare tutto quest'ambito di sottobosco politico clientelare. Ma l'attacco che si manifesta con l'irruzione della problematica del ponte è un attacco che tende soprattutto a coprire la vera aggressione che la Sicilia, la Calabria e il Mezzogiorno stanno subendo in questi ultimi mesi, ed è un'aggressione tra le più violente degli ultimi tempi, che si manifesta intanto al di là della continuità che noi diciamo chiaramente colonialista, coloniale, che c'è sempre stata, si manifesta su due elementi: il PNRR, che è di fatto nato per fare superare i dislivelli economici di alcune aree molto depresse del Mezzogiorno, di cui la nostra area è ultima in Europa assieme a Cipro e alla Grecia, nasce per riequilibrare un po' le aree economiche depresse dell'Europa con quelle meno depresse o comunque con quelle che stanno meglio, e il PNR, che era partito, l'ho già detto altre volte, assegnando il 60% dei fondi proprio a queste aree depresse con progetti in cui sicuramente il ponte non c'entrava niente, è stato lentamente spogliato già dal governo Draghi, che ha rifilato un buon 20% di quella cifra, lasciando al sud il 40%, ma poi, visto che le condizioni oggettive delle amministrazioni regionali, soprattutto comunali, locali, eccetera, sono molto precarie, sono pessime, manca il personale, mancano i tecnici, eccetera, e quindi i progetti in tempi rapidi che avrebbero dovuto mettere in piedi la possibilità di acquisire questi fondi sono partiti male, non sono partiti proprio, eccetera, già siamo, intravediamo che questo stesso 40% dei fondi del PNRR sta scendendo, con rischio di arrivare a circa il 14% reale dei fondi spesi nel sud su progetti tra l'altro molti, molto localistici e molto discutibili. Quindi diciamo c'è una rapina col PNRR, il solito travaso di fondi destinato al Mezzogiorno che andava coperto con una nuvola di fumo molto forte, che è quella del ponte, cioè del nulla per nascondere. L'altro secondo elemento è quello dell'autonomia differenziata, che sta procedendo parallelamente, che in qualche modo sta andando avanti. Ora mi pare che il PD di Bonaccini ci sta ripensando, ma di fatto era nato come un progetto di tutte le mega ricche regioni del nord. L'autonomia differenziata è l'ulteriore passaggio che destina il sud ancora più giù nell'inferno politico-sociale ed economica in cui si trova. Quindi necessariamente, di fronte a una situazione di attacco antimeridionale così potente, ci voleva una campagna mediatica altrettanto potente per coprire, nascondere, per vendere fume, per vendere illusioni. Io ricordo per esempio che negli ultimi anni sono stati messi in piedi tantissimi progetti a costi molto di qualche centinaio di milioni, progetti normalissimi di velocizzazione del traghettamento con nuove navi, con nuovi tipi di treni, nuovi tipi di locomotori. RFI e Trenitalia hanno già investito in questo senso, progetti che Salvini ha bloccato perché non si deve parlare di nulla se non del ponte, e sono progetti che porterebbero per esempio il traghettamento a circa un'ora di tempo, che è una cosa quasi normale, sicuramente col ponte sarà anche più di un'ora, visto tutti i percorsi, i 45 chilometri di percorsi che l'accesso al ponte comporteranno, più le file, i pedaggi, eccetera. Quindi anche queste piccole cose che sono la vera alternativa, perché il discorso dell'insularità, di farci superare l'insularità, è una grande tastata, diciamo, nel senso che è un'isola e perché deve tenere di essere un'isola. Quindi c'era una possibilità a livello tecnico di velocizzare, cosa che non si è mai voluto fare, il traghettamento, che ancora viene fatto con mezzi antiquati, obsoleti. Ormai le tecnologie dei trasporti permetterebbero veramente di effettuare il passaggio sullo stretto in termini molto rapidi, alla fine non ci sarebbe niente di traumatico. Ma tutto questo viene bloccato scientificamente da Salvini, che è ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quindi c'ha le mani in pasta, blocca tutto perché devono vendere il fumo. Ebbene, tutto questo sta venendo fuori, tutto questo sta provocando una reazione. Noi temevamo che la reazione fosse stata più blanda, in realtà abbiamo verificato che la risposta c'è stata, e su questa risposta si va verso la costruzione di nuovi momenti nei prossimi mesi. Proprio durante l'estate si discute di un nuovo corteo, si discute di un gambeggio, sono tutte cose che si stanno valutando, ma naturalmente abbiamo visto che la risposta c'è e che si sta capendo la grande trappola, al di là della campagna mediatica che occulta e mistifica tutto.
Ecco, mi sembra che tu abbia introdotto alcuni elementi molto molto importanti, anche rispetto alle scelte di fondo che vengono fatte in questo paese, che poi come sempre puntano sulle grandi opere, perché le grandi opere sono uno straordinario sistema di assorbimento di soldi pubblici per fini privati, che poi servano, non servano, che abbiano costi di esercizio impensabili, che rischiano di scrollare alla prima scossa di terremoto, al punto da far sembrare Ponte Morandi una barzelletta. Ecco, tutto questo diventa irrilevante, perché in fondo a tornare ad essere pubbliche saranno le conseguenze di questo mostro sullo stretto, mentre tutti i profitti ricavati nella fase di realizzazione resteranno a chi la fa. Quindi siamo davvero di fronte ad una dinamica che abbiamo visto mille volte, dall'alta velocità del Mugello a quella in Valsusa, passando per il Mose a Venezia e le tante altre grandi opere inutili in questo paese completamente devastato da discariche, produzioni inquinanti, grandi opere inutili, e che si ostina pure a pensare di poter diventare Luna Park per turisti, nonostante stia devastando tutto quanto, quindi anche con una palese contraddizione. E in tutto questo credo che la lotta che si sta conducendo dal basso sia l'unica possibilità alla quale attingere in questi momenti. Tra l'altro io ne approfitto, tu hai parlato di Movimento No Muos, ci siamo sentiti varie volte, so che c'è un programma denso per l'estate, magari vuoi darci qualche anticipazione?
Sì, sì, c'è, diciamo, il campeggio ormai è stato già programmato per il 4, 5, 6 di agosto, e stiamo elaborando il programma, un programma molto fitto come sempre. Stiamo cercando di mettere in piedi un incontro tra le realtà di lotta a livello nazionale, chiaramente a partire da quelle antimilitariste, quindi Coltano, il Friuli, tutto quello che si muove in questo senso, ma non solo, ovviamente, per discutere, non tanto per raccontarci le nostre esperienze, ma quanto per discutere degli obiettivi comuni, delle strategie da condurre. All'interno ci saranno trekking attorno, diciamo, dentro la sughereta, ci saranno vari dibattiti, presentazioni di libri, dibattiti anche sulla condizione femminile, sulla salute. Diciamo, è un programma di 3 giorni che poi avrà anche dei momenti anche precedenti, molto, molto fitto. diciamo, le cose principali saranno appunto le due plenarie, quella dei movimenti e un'altra plenaria che sarà dedicata al destino della lotta non muos, diciamo, alle prospettive di questa lotta anche alla luce veramente della guerra in Ucraina e della, soprattutto della fase di militarizzazione della Sicilia che sta crescendo. C'è questo discorso dei poligoni che la Brigata Orsa sta cercando di acquisire in varie zone, soprattutto nella zona dei Nebrodi, dove ha trovato una ferma opposizione da parte dei comuni. Ora stanno cercando di spostarsi verso altre comunità, però il discorso dei poligoni indica che, come la NATO, di cui la Brigata Oste che è parte d'eccellenza, ha bisogno di accrescere la propria rete sui territori, accrescere la propria capacità di esercitazione, di mobilitazione in vista dei ruoli che ormai si assume in termini sempre più attivi e aggressivi nel Mediterraneo. Quindi ci confronteremo anche con tutte le varie anime dell'opposizione contro la presenza militare in Sicilia, compreso l'anima, diciamo, come si dice, non territoriale, ma quella dell'ambito dell'istruzione, quindi che attraversa anche lì un forte momento di irruzione militarista a tutti gli effetti, dalle fiere, alle sacre, alle elezioni tenute direttamente da militare, ai progetti universitari, che è un tema che ci sta molto a cuore, su cui lavoriamo da tempo. Quindi, diciamo, abbiamo un progetto che nei prossimi giorni sarà completo e che dilameremo. Invito già chiunque voglia prenotarsi questa vacanza in Sicilia, soprattutto chi ha dell'esperienza da portare, a essere presente al nostro campeggio. 4, 5 e 6 agosto, Contrada Ulmo, Niscemi, presso la base degli Stati Uniti.
Grazie mille Pippo, alla prossima.
Grazie Maria, ciao a tutti.
Ciao.